www.storiedijoe.it e la storia continua. Milano e il municipio romano. E Dei Valerii è quel massimo sacerdote di Mitra, che si dice studioso di astrologia. Degli Attili, quel giusto calzolaio che nel suo epitafio, oltre al nome, vuole lasciare l'immagine del suo deschetto. Dei Novelli, quel tintore o fabbricante di panni che alla vista di chi passa sotto gli archi di Porta Orientale ancora oggi sciorina un panno, insegna del suo mestiere, esempio che si ripete in altro momento nel nostro museo archeologico. Questi tre casi, ai quali potrei aggiungere come quarto la lode che un padrone scrive sulla tomba di un liberto, che nell'arte sua quel che fece male nessuno fece meglio, quel che bene non altri come lui. Questo per fare pompa, dico, della propria arte manuale è, se non corro troppo lontano, deduzioni, indizio di società dove il lavoro non è più oggetto, come nella Roma antica, di supremo disdegno, ma fonte di stima e di ricchezza. E di quanto vitale importanza sarebbe sapere quel che fosse la condizione economica della città nostra nell'età imperiale, qual centro di commercio costituisse per l'Italia e per l'estero, quali industrie vi fiorissero. Saperlo, intendo, meglio che da farsi generiche come il copia rerum di Ausonio o per facile induzione fondata piuttosto sulle condizioni moderne. E forse sarebbe meglio tacere anche di quel pochissimo che le iscrizioni ci danno in proposito per non acuire il desiderio che non possiamo soddisfarci o crearci l'illusione di sapere qualcosa di positivo dove non c'è che induzione. Se non che voi non persuaderete mai un cercatore di tesoro a smettere di zappare un terreno anche se non trova che dei cocci. La Costituzione, a quanto pare robusta, del Collegio dei Fabbri dei Centonari e degli Erari, indicherebbe già una classe fiorente di artefici, ma anche il ricordo quasi rimasto, dunque si dice negoziante della Cisalpina e Transalpina, patrono della Corporazione dei Battellieri di Como, di un della Puglia, negoziante in panni militari, di un Ravenna, negoziante all'ingrosso di articoli da calzolaio, di un Publio Giulio Macedone, negoziante in panni e in pelli, di un oriundo di Metz, pur negoziante di panni militari, e infine di un distinto cittadino cambiavalute, mi fanno pensare a un'affluenza di commercianti esteri, come a mercato d'affari più che regionali. E poiché, oltre a quelli già ricordati, altri si dicono sagari o castrensiari, cioè fabbricanti di panni militari, o linari, ossia fabbricanti di tela, e centonari formano il collegio, e siamo condotti a credere che già da allora, come nel Medioevo e come oggi, Milano fosse il centro importante dell'industria tessile e in particolar modo di articoli di forniture militari. Fatto che ben si accorderebbe con l'importanza strategica che ebbe Milano e col risiedervi di una forte guarnigione che mi parrebbe attestata dalla frequenza, sempre relativa si intende, di titoli sepolcrali militari. Infine, d'un altro aspetto dell'antica vita militare fanno testimonianza quei marmi che fin qui siamo venuti interrogando con una minuzia che deve avere stroncato la vostra pazienza. di Milano allegra e gaudente, che se l'esistenza di un circo, di un teatro o di un anfiteatro in Milano è provata da altri argomenti, ben altro senso ci desta il vederci innanzi, il sentir quasi le voci degli artisti, che qui vennero a ottenere applausi e a morire. Delle corse o degli entusiasmi del circo, nessun ricordo epigrafico. Quel giovane morto a 28 anni, che dalla sua pietra sepolcrale lamenta la sua fine immatura e ricorda fra i suoi meriti l'amore suo grande per i quadrupedi, dice proprio così: massima quadrupedum cura. E fu probabilmente un appassionato frequentatore del circo. Ma un vero o grande artista del teatro milanese, voi potete vederlo ancora in effigie scolpito sui fianchi di un cippo dell'Ambrosiana. È il pantomimo Pilade, che sotto le spoglie di due personaggi delle tragedie Euripidee si leva la maschera e lo diresti nell'atteggiamento per ricevere gli applausi dai Cives Mediolanenses, nel teatro che sorgeva presso San Vittore. E delle lotte dell'anfiteatro vi parla Urbico, il gladiatore fiorentino qui morto a 22 anni per effigiato dall'armatura gladiatoria, con accanto il suo cane, nella pietra dell'epitafio donde par rivolgere ancora una voce di preghiera ai suoi ammiratori, invocando il culto per i suoi mani. www.redigio.it e la storia continua.